possibile parlarvi di quest'opera del Fato Magico, che poi in realtà, come vedremo, non è esattamente un'opera nello spazio che abbiamo normalmente a disposizione. Cercherò di essere più sintetico possibile perché le cose da dire su una composizione di questo genere sono tantissime. Impossibile riuscire anche semplicemente ad accennare a tutti gli argomenti di cui varrebbe la pena di parlare. Perché qui abbiamo a che fare intanto con lo stile estremo, tardo di Mozart, il Flauto Magico, la sua ultima opera, una delle sue ultimissime composizioni. Come sapete, il Flauto Magico è ricco di contenuti extramusicali, è un'opera che ha una quantità di riferimenti massonici, una enorme quantità di riferimenti illuministici. Dal punto di vista musicale abbiamo a che fare con uno stile forse il più vario, il più ricco, il più diversificato che Mozart abbia mai esplorato. E poi naturalmente c'è la nascita del teatro tedesco. Nell'Ottocento il Flauto Magico è stato considerato il punto di partenza di un nuovo percorso del teatro, il teatro musicale tedesco. C'erano delle altre opere in tedesco, lo stesso Mozart ne aveva scritte, una straordinaria, Il Ratto da Serraglio, però il Flauto Magico viene proprio visto, prima di tutti da Goethe, come il punto di partenza di una nuova storia del teatro. Tutto questo naturalmente si intreccia con la drammaturgia, con le forme, con l'inesauribile, meravigliosa ricchezza del linguaggio musicale mozartiano. Vediamo quello che riusciamo a fare. Intanto, qualche piccolo accenno storico. Mozart muore nel 1791. Il Flauto Magico è una delle tre commissioni che Mozart riceve negli ultimi mesi di vita. Due di queste sono opere, una sarà un'opera seria italiana, La Clemenza di Tito, che Mozart scrive per Praga, per l'incoronazione di Leopoldo II, l'altra è il Flauto Magico che viene rappresentato, e questo è molto significativo, viene rappresentato in un teatro di periferia, un teatro popolare, cioè non viene rappresentato nel teatro di corte, ma in un teatro periferico e probabilmente questa è una delle ragioni del grandissimo successo di quest'opera. Mozart non aveva più avuto veri successi a Vienna, erano anni che la sua musica era, non voglio dire tollerata, ma quasi, soprattutto le opere, e ci sono delle teorie. La teoria più accreditata è che la nobiltà viennese ce l'avesse con Mozart per i contenuti rivoluzionari, i contenuti libertari delle Nozze di Figaro del 1786. Sta di fatto appunto che probabilmente proprio questa differente posizione, il fatto di essere eseguito in un luogo periferico è alla base dell'enorme successo popolare che quest'opera ebbe. La trilogia da ponte, parleremo fra pochi giorni, fra qualche settimana, parliamo delle Nozze di Figaro, appunto, la prima delle tre opere sul libretto da ponte. Le grandi opere italiane di Mozart sono incentrate su un tipo di conflitto tipico dell'opera buffa. Conflitto fra le classi sociali, le dinamiche sociali. Il Flauto Magico invece ha un tipo di conflitto completamente differente. È un'opera che si basa su un conflitto, potremmo dire, archetipico, il conflitto fra il bene e il male. Quindi è un'opera che già nelle premesse è totalmente diversa rispetto alle grandi opere italiane precedenti. C'è un aspetto interessante che è stato molto studiato. Chi conosce la trama del Flauto Magico dovreste averla, è molto intricata, è molto complessa. Beh, c'è un curioso ribaltamento di ruoli più o meno a metà dell'opera. Per tutto il primo atto noi pensiamo che il cattivo sia Sarastro e che il buono sia la regina della notte con le sue tre dame, e invece proprio nel finale del primo atto veniamo a scoprire che in realtà la faccenda è esattamente al contrario. Cioè il cattivo è la regina, il buono è Sarastro e il suo Tempio della saggezza. Ora c'è chi sostiene che l'intento originario di Mozart e soprattutto di Schikaneder, il suo librettista, che fu l'interprete, il primo interprete di Papageno, c'è chi sostiene che l'intento originario invece fosse di mantenere la situazione che abbiamo all'inizio del primo atto, cioè di mantenere il fatto che il buono è la regina, il cattivo è Sarastro, e quindi l'opera sarebbe stata un'ennesima variante di quella sorta di cliché della storia del teatro, il salvataggio di una donna da parte di un cavaliere, di un salvatore per l'appunto, il principe più antico argomento d'opera esistente. Le prime opere sono la storia di Orfeo, che scende negli inferi per riportarsi, per far risorgere Euridice, quindi Mutatis è esattamente la stessa storia. La storia del Ratto dal Serraglio, il precedente Singspiel, cioè il tipo di opera tedesca un po' cantato, un po' recitato, un po' parlato, aveva lo stesso tipo di trama. Invece, a quanto pare, a metà del lavoro, Mozart e Schikaneder decisero di cambiare la trama, cioè di trasformarla, diciamo, da opera di salvataggio a opera, come dicono alcuni studiosi, di cospirazione. In realtà, quello che la regina racconta a Tamino nel primo atto è una cospirazione, un complotto nei confronti di Sarastro. L'idea della regina è di non permettere che la luce trionfi, e la luce naturalmente in termini illuministici, in termini massonici, è la salvezza, è la luce della ragione. Ecco, questo è il contesto in cui Mozart comincia a scrivere quest'opera. Opera che evidentemente quindi con questa sorta di cambiamento, che probabilmente si è verificato durante l'elaborazione, diventa una metafora dell'illuminismo. Una metafora del trionfo della luce sul buio, del trionfo della ragione sulla ottusità, sulla irrazionalità. Le ultime frasi del libretto sono chiarissime, cioè la bellezza ha vinto e incorona la saggezza. Questa è proprio la fine dell'opera, il coro conclusivo. Quindi l'intento è un intento assolutamente tipico dei grandi artisti di questo periodo, in particolare dei tre grandi viennesi, di Haydn, di Mozart e di Beethoven più tardi, è un intento illuministico, è un intento di raffigurare un mondo in cui si può sconfiggere il male, si può raggiungere un'armonia reale attraverso la musica. È un mondo ideale, evidentemente, ma è una delle grandi utopie di questi musicisti, l'utopia che arriverà ancora fino alla Nona Sinfonia di Beethoven, quindi un'utopia che ha una vita lunghissima dal punto di vista artistico nella musica viennese. Ecco, il flauto magico è una delle tappe più importanti di questo percorso, possiamo citare naturalmente le nozze di Figaro, il flauto magico, la creazione di Haydn è un altro brano che proprio guarda in questa direzione, raffigurare, partire dal caos e arrivare alla luce, arrivare al mondo che prende forma. Quindi c'è anche questo intento un po' cosmogonico da parte dei grandi compositori, mostrare proprio attraverso la musica un mondo, ma un mondo ideale, un mondo in cui tutti gli elementi sono in armonia fra loro. E questo probabilmente ci spiega perché la musica del flauto magico è così varia, così ricca di stili. Io potrei anche scegliere di farvi sentire magari una per una l'inizio di tutti i numeri, per esempio dell'inizio dell'opera, ma posso benissimo suonarvi questi brani. Significativo, Mozart comincia l'opera con un simbolo massonico, un simbolo addirittura universale, il numero 3 che ricorre continuamente nel corso dell'opera, comincia con 3 accordi. Questi 3 accordi, Dreimalige Akkord lo chiama Mozart, torneranno più volte nel corso dell'opera. Non ho il tempo di parlarvi della simbologia del numero 3, vi dico solo per esempio che il flauto magico è nella tonalità principale di Mi bemolle maggiore, e il Mi bemolle maggiore ha 3 bemolli in chiave. Sono moltissimi elementi di questo genere. Alcune delle figure dell'opera sono raggruppate, ci sono 3 dame e 3 fanciulli, quindi ci sono molte simmetrie costruite proprio sul numero 3. E poi, dopo questa intensa introduzione lenta, comincia l'allegro dell'ouverture. Ora, qui Mozart fa una cosa che non succedeva da decenni. La parte allegra di questa ouverture introduttiva è una fuga. Le voci che entrano una dopo l'altra, cosa vuol dire cominciare con una fuga? Bene, alla fine del Settecento, 1791, la fuga non è linguaggio corrente, non siamo all'epoca di Bach, di Handel. Cominciare con una fuga vuol dire cominciare dallo stile più alto a disposizione del musicista. La fuga, il contrappunto, è uno stile aulico, uno stile estremamente austero, è il punto culminante dello studio della composizione. E questo è un gesto molto significativo. Perché? Perché se noi percorriamo poi i numeri che si succedono dopo questa ouverture, ci rendiamo conto che c'è una gradazione stilistica. Mozart comincia dallo stile più alto, che verrà citato altre volte. Nel finale del secondo atto c'è un corale figurato in stile bachiano, in stile perfettamente bachiano. Questa fuga forse è più in stile endeliano, questa fuga, questo tema molto movimentato, molto ritmico. Quindi un omaggio al passato, un omaggio a questi due grandi suoi predecessori contrappuntisti. E vediamo cosa succede quando finisce l'ouverture. Al centro dell'ouverture sentiamo di nuovo i tre accordi, ma sentite in che modo comincia il numero uno, che è l'introduzione, la grande introduzione che serve a presentarci gran parte dei personaggi di quest'opera. Il Fato Magico ha una trama, vi dicevo, piuttosto complessa, per alcuni anche piuttosto contorta. Insomma, sta di fatto che l'opera comincia con un principe vestito in costume da caccia giavanese, non sappiamo assolutamente perché, inseguito da un enorme serpente. Ora, se ci pensate, questo significa, cioè noi non sappiamo il serpente, è chiaro che c'è una simbologia nel serpente, ma da dove viene? Perché insegue questo principe? Perché questo principe è vestito in costume giavanese? E questo in realtà è un cliché letterario. Voi pensate a come comincia la Divina Commedia, con un personaggio che si trova in una selva oscura, non sappiamo perché, perseguitato da tre fiere, che tra l'altro non si è ancora riusciti a capire esattamente cosa significano tutte qua, la lonza non sappiamo ancora cosa sia, no? Quindi in realtà Mozart e Schikaneder cominciano da un cliché molto interessante. Dopo la fuga Mozart scende un gradino, cioè lo stile di questa introduzione, completamente diverso dalle introduzioni, non so, delle nozze di Figaro per esempio, è uno stile evidentemente drammatico, modo minore, do minore, tre bemolli, agitato. Benissimo essere un pezzo di Beethoven, intanto perché nella tonalità di do minore. E poi questa drammaticità, avete sentito anche questo accompagnamento, è il tremolo degli archi, è il classico stile drammatico dell'opera. Quindi noi partiamo l'ouverture nello stile contrappuntistico, che è lo stile più alto, più austero, più nobile a disposizione del compositore. L'ingresso del principe e l'inizio dell'opera in stile drammatico. Poi sapete che succede, no? Dal fondo si apre una porta di un tempio, escono fuori tre dame con tre bacchette, colpo di bacchetta, il serpente muore, il principe che si vedeva già perso, in qualche modo divorato dal serpente, sviene al suolo. Queste tre dame si avvicinano, trionfanti, hanno sconfitto il serpente, si avvicinano, guardano questo principe svenuto e... Beh, come avrebbe detto Rossini, come dice Don Magnifico nella Cenerentola, si rendono conto che è un bel principotto. E quindi praticamente cominciano a contendersi, però molto discretamente, no? Cioè la prima dice alle altre due, voi andate a avvertire la regina, io resto qui con lui. E la seconda dice, no, voi andate a avvertire la regina, io. E la terza dice, ma perché devi restare tu? No, io resto qui. È una scena un po' tipo Totò, no, con la valigia. Quindi, incredibilmente, lo stile diventa lo stile dell'opera buffa. Stile, sentite, no? Vivace, brillante. Stile di opera buffa. Cioè noi siamo passati dal contrappunto, lo stile più alto, allo stile drammatico l'ingresso di Tamino, poi c'è questo interludio della sconfitta del serpente con i ritmi di marcia, i ritmi eroici. Una specie di marcia. Poi passiamo allo stile comico, allo stile dell'opera buffa. Ma Mozart non si ferma qui, perché finita l'introduzione, Tamino si sveglia, il principe è da solo, perché alla fine le dame non avevano nessuna possibilità se non andare tutte e tre insieme a avvertire la regina e lasciare lì il principe. Lui si risveglia, sente da lontano, sente un flautino, uno strumento semplicissimo, un flautino di canna, che suona questa specie di rustico segnale, ed entra in scena un nuovo personaggio che canta un'aria. E questo personaggio è uno dei personaggi più straordinari di tutta la storia del teatro, è Papageno. Papageno l'uccellatore, cioè vive praticamente catturando uccelli che dà alla regina della notte in cambio di cibo. È l'uomo allo stato naturale. Papageno si esprime attraverso questo stile. Stile è questo? È lo stile del canto popolare, talmente fedele che nell'Ottocento a lungo si è pensato che questo fosse un vero canto popolare tirolese. La musica tirolese ha proprio questo stile. Esattamente lo stesso stile. Si è pensato a lungo che questo fosse un autentico canto popolare. Oggi invece sappiamo che è un brano originale di Mozart scritto nello stile di un canto popolare, e questo per tutta l'opera sarà lo stile di Papageno. Ora, voi capite, Mozart comincia l'opera da una fuga, all'ingresso del principe, stile drammatico, la disputa fra le tre dame, stile comico, e poi stile popolare. Ossia, Mozart costruisce una straordinaria gradazione stilistica, una gradazione incredibile. Da qualunque parte voi trovate scritto che nel flauto magico ci sono una miriade di stili, ed è vero, è assolutamente vero, soltanto che questi stili sono articolati in maniera sottilissima, costruendo questi percorsi, questa sorta di ondate discendenti e poi di nuovo ascendenti. Qual è il pezzo successivo all'aria di Papageno? L'aria di Tamino. Tamino, il principe, finalmente canta una sua aria. Le dame gli hanno dato un ritratto della figlia della regina della notte, Pamina, e Tamino guarda questo ritratto e si innamora perdutamente. Capite bene che non è una storia realistica. Cioè non ci si innamora vedendo un ritratto. Eppure è molto importante il fatto che Tamino si innamora immediatamente. Noi non sappiamo chi è, non sappiamo perché è vestito da principe giavanese, non sappiamo cos'era questo serpente. Appena gli fanno vedere un ritratto, lui si innamora. Quindi l'atmosfera è quella di una fiaba, è l'amore delle favole. Sento parlare della figlia del re, mi innamoro della figlia del re. Capite, no? In che stile canta questa sua aria? Tamino, che sta guardando il ritratto e dice: "This bildnis ist", è una... Questo ritratto è talmente meraviglioso che mi ispira l'amore.
Thank you.
stile lirico. Quindi la gradazione, dopo essere arrivata dalla fuga allo stile drammatico, allo stile comico, allo stile popolare, comincia a risalire. Stile lirico, qual è il pezzo successivo? Qual è l'aria successiva? C'è un nuovo personaggio che entra, ne abbiamo già sentito parlare, ed è la regina della notte. La madre è addolorata e la regina della notte si esprime nel classico, tipico stile dell'opera seria. Quindi torniamo allo stile drammatico, e qui addirittura non è solo lo stile drammatico, ma è lo stile virtuosistico della prima donna, perché la cosa più famosa che canta la regina della notte sono... cioè queste colorature, come si chiamano in gergo, i grandi abbellimenti virtuosistici. Un'aria che comincia lenta e mesta, triste, perché lei si lamenta, prima comincia, il recitativo dice non tremare figlio, comincia a raccontare di questa figlia che è sparita e poi lo esorta ad andarla a salvare. Quindi evidentemente lo stile risale. Capite in che modo è costruita questa opera? Attraverso queste gradazioni stilistiche che cosa creano il fatto di partire dallo stile più alto, stile drammatico, stile comico, stile popolare, stile lirico, stile drammatico? Che cosa succede? Che l'opera, la musica, l'arcata complessiva dell'opera, l'arcata drammatica, respira. L'opera viene organizzata in ondate di tensione. Questa idea della gradazione stilistica, in realtà, Mozart l'aveva praticamente inventata, creata dal nulla, ex novo, nel Don Giovanni. Il Don Giovanni è in gran parte organizzato in questo modo. Pensate a come comincia il Don Giovanni. Comincia al contrario, no? Comincia con una scena comica. Poi c'è una scena invece seria, c'è un confronto fra Don Giovanni e una donna, Donna Anna. C'è una scena ancora più drammatica, che è il duello fra Don Giovanni e il Commendatore. E poi la gradazione raggiunge un punto ancora superiore. In questo caso non è una fuga, non è lo stile aulico, non è lo stile alto contrappuntistico, è uno stile che non esiste, è uno stile metafisico. È lo stile della tragedia, è la morte del Commendatore, con quella scena stupefatta, i tre bassi che cantano, è come se ci fosse una luce violacea che avvolge tutta la scena. La strategia della gradazione, far succedere i numeri all'interno di un'opera uno dopo l'altro, con un sottile dosaggio dell'intensità stilistica, dallo stile alto allo stile basso. È chiaro che non sto dando dei giudizi di valore, stiamo parlando di come venivano giudicati nella cosiddetta gerarchia dei generi questi stili. Ecco, questa è una caratteristica che Mozart sviluppa per tutta l'opera, esattamente come l'aveva sviluppata per tutto il Don Giovanni. E questo è il miracolo vero, il segreto di quest'opera. Perché noi passiamo senza nessuna frattura dal fugato, dal corale, alla grande aria virtuosistica, all'aria serena, al brano comico, il duetto comico, al pezzo in stile popolare, alla marcia, al coro ieratico. Un'infinità di stili che si succedono all'interno di quest'opera, ma la sensazione che abbiamo è una sensazione di una perfetta naturalezza dei passaggi. Questo è uno dei segreti dello stile classico, ovviamente. Voi pensate a quello che succede 100 anni più tardi, qui siamo nel 1791, Nel 1888 c'è un altro compositore a Vienna, un altro compositore di tradizione mitteleuropea, che scrive la sua prima sinfonia, e nella sua prima sinfonia anche lui mette delle canzoni popolari. Per esempio il movimento lento comincia con un contrabbasso che suona. Fra Martino in modo minore. È così, eh? Questa è la prima sinfonia di Mahler. Ecco, in Mahler questi gesti, cioè le rotture, le fratture stilistiche, sono degli shock percettivi. Cioè Mahler violenta l'ascoltatore attraverso queste rotture stilistiche. Invece nel caso di Mozart o nel caso di Haydn c'è questa idea meravigliosa, che è la grande utopia del classicismo, che i diversi stili sono tutti in armonia fra loro. Possono convivere all'interno, per esempio, della forma sonata o all'interno della cornice operistica. Questa è la grande utopia illuminista. L'égalité, la fraternité e la liberté, ovviamente, allo stesso tempo. In realtà questi compositori cantano queste cose. Capite quanto sono attuali? Continuano a parlare di noi, sempre, costantemente. Ora, benissimo, l'opera quindi è basata su questa meravigliosa, innovativa, formidabile strategia della gradazione, così come lo è il Don Giovanni, così come Mozart usa questa strategia. Però chiaramente non è l'unico principio costruttivo che Mozart utilizza. Mozart usa anche dei principi costruttivi molto più tradizionali. Il più immediato, e forse il più tradizionale in assoluto, è un tipo di principio che informa di sé, che è proprio alla base del teatro d'opera da sempre, dall'origine, è il principio del contrasto espressivo. Cioè l'idea di accostare dei brani che sono dichiaratamente contrapposti fra loro. Capite bene che questa è un'opera di per sé basata sulla contrapposizione. La contrapposizione della notte e del giorno, del buio e della saggezza, della regina della notte e di Sarastro. Ora, facciamo un piccolo salto in avanti, perché è interessante. Questo è un aspetto, la contrapposizione di buio e luce è un aspetto, è proprio illuminismo, come capite, no? Cioè la sconfitta del buio da parte della luce, proprio l'illuminismo, con tutti i valori simbolici che questo porta con sé, naturalmente. Qualche anno più tardi, sempre a Vienna, un altro grandissimo compositore di cui vi ho parlato, che è Beethoven, scrive la sua unica opera, Fidelio. Fidelio, ancora una volta, è la sconfitta del male, il trionfo, l'arrivare alla luce. Arrivare alla luce fisicamente, perché Fidelio è la storia di questo prigioniero che è tenuto nella più profonda segreta di un carcere. La moglie, che si traveste da uomo, Fidelio per l'appunto, riesce a salvarlo e a riportarlo alla luce. Beethoven raffigura esattamente come ci aspetteremmo. Adesso io non vi vedo tutti in faccia, ma se noi volessimo rappresentare musicalmente il buio, l'oscurità, cosa vi viene in mente? Strumenti acuti o strumenti gravi? Beethoven. Questo è il controfagotto. Questa è la raffigurazione, i tromboni, i timpani, il controfagotto sono per Beethoven la raffigurazione del buio, dell'oscurità, delle segrete. Nel finale dell'opera il trionfo della ragione, il trionfo della giustizia è segnato invece da una strumentazione luminosissima, per esempio c'è l'ottavino. È abbastanza logico, siete d'accordo, no? E invece Mozart, com'è l'oscurità? Sentiamo la seconda aria della Regina della Notte. Secondo atto. Nel secondo atto, improvvisamente, appunto, ormai il gioco è scoperto. Sappiamo chi è il cattivo, sappiamo chi è il buono, e non a caso Mozart ci fa sentire in successione l'aria del cattivo, l'aria della Regina della Notte, e l'aria del buono, l'aria di Sarastro. L'aria della Regina della Notte è l'aria con cui lei vuole convincere la figlia a uccidere Sarastro, gli dà questo coltello, e l'aria comincia dicendo «Di Hölle Rache», la vendetta infernale che mi brucia nel cuore. L'aria di Sarastro invece dirà «In diesem heiligen Halle», in queste sacre sale, non si conosce la vendetta. La parola vendetta viene esplorata in due modi esattamente opposti. Sentite come canta la Regina. Sarastro deve morire nel dolore, Todeschmerz, nel dolore della morte. Cioè, per Mozart l'oscurità è agitata. Sentite proprio questa agitazione, sembra un po' l'ingresso di Tamino, no? Lo stile drammatico. E soprattutto è stridula, è acutissima. Beh, normalmente la simbologia musicale, ma da sempre, a partire dal Rinascimento, anche prima, la luce è acuta, si guarda verso l'alto, e invece il buio naturalmente è grave. Mozart capovolge completamente questa idea, come se volesse mantenere questa ambiguità dell'inizio dell'opera. E quindi sarastro come canta, invece. Come canta che in queste sacre sale non si conosce la vendetta? Esattamente il contrario. Canta lentamente, posato, non c'è agitazione, l'armonia è quasi fissa, è quasi stabile e soprattutto a chi è affidata la luce? Alla voce del basso profondo. La differenza tra la regina della notte e il re del tempio della saggezza, cioè della luce? Ecco, questo è un esempio assolutamente perfetto del modo in cui un compositore può articolare la drammaturgia attraverso il contrasto. Due arie di due personaggi, non a caso due arie una dopo l'altra, quindi messe direttamente a confronto, in cui i parametri musicali sono esattamente opposti. Da una parte c'è il cambiamento armonico rapidissimo, il virtuosismo, la salita verso l'acuto, l'atmosfera totalmente agitata, quindi il tempo nervoso, e dall'altra parte invece il tempo è posato, il registro è grave, il ritmo è rilassatissimo, l'armonia è completamente stabile. Quindi capite bene che accanto la complessità di quest'opera, no? Da una parte c'è la strategia della gradazione, e già la strategia della gradazione è una innovazione meravigliosa, tipicamente mozartiana, uno dei motivi per cui il teatro di Mozart continua a sembrarci così perfetto, forse superiore a qualunque altro teatro precedente o successivo, non è un giudizio che do io così in maniera arbitraria, lo dicono molte persone. D'altra parte però Mozart ha naturalmente la capacità di ripensare tutti i cliché operistici e quindi per esempio costruisce questa figura incredibile della Regina della Notte. La Regina della Notte in realtà è un soprano di coloratura, cioè si esprime attraverso la coloratura. Ci sono un'infinità di precedenti di questo modo di esprimersi, solo che questa forse è la prima volta nella storia del teatro che la coloratura non è un mezzo per dare risalto a un interprete, a una prima donna. Cioè non è solo un artificio virtuosistico, serve a definire un carattere. Non è un caso che queste arie sono così famose. Voi sentite le suonerie di Telefonini? Si sente regolarmente anche su un autobus, insomma. Quindi capite in che modo Mozart ripensa completamente le regole tradizionali del gioco operistico. ed è uno dei grandi segreti del flauto magico, l'uso del contrasto. Potremmo parlare delle forme, magari troviamo il tempo di parlare del modo in cui Mozart costruisce i due finali dell'opera, che sono costruiti in maniera originalissima, non hanno niente a che vedere con i finali dell'opera italiana. A fine mese vi parlo delle nozze di Figaro, beh, lì bisogna parlare per circa 3 ore, 4 ore del finale del secondo atto, che è uno degli organismi più incredibili che Mozart abbia mai costruito. Beh, quello è organizzato in una maniera molto precisa, c'è una logica straordinaria. Qui invece il finale è articolato secondo la strategia della gradazione e il miscuglio degli stili. Ma fra un attimo cerchiamo di parlarne. No, quello che volevo dirvi è che questa idea, cioè l'idea di sottolineare la contrapposizione che è proprio alla base della drammaturgia del flauto magico, il buio e la luce, il bene e il male, l'ira e la saggezza, queste sono le grandi dicotomie illuministiche, come vi ho detto più volte, porta Mozart e il suo librettista Schikaneder a organizzare l'intera opera su alcune precise simmetrie. Cioè voi avete, pensateci, da una parte c'è la regina della notte e dall'altra c'è Sarastro. Da una parte abbiamo Tamino e Pamina, Papageno e Papagena, che apparirà nel corso del secondo atto e finalmente diventerà sposa di Papageno alla fine dell'opera. Conoscete tutti questa scena meravigliosa. Le tre dame della regina e i tre fanciulli che guidano verso il tempio Tamino e Papageno. C'è, insomma, Monostatos, il cattivo servitore, e l'oratore, il buono. Gli schiavi di Monostatos che cercano di imprigionare Pamina e Papageno e i sacerdoti. Quindi l'opera è continuamente percorsa da queste simmetrie, questo dualismo che in qualche modo è una sorta di scheletro costruttivo, è proprio una struttura organizzativa dell'intera opera. Queste simmetrie in alcuni momenti si coagulano e quindi vengono alla luce in maniera più forte. Questo istante che vi ho fatto sentire, l'aria della Regina della Notte e l'aria di Sarastro è proprio uno dei momenti emblematici, no? Uno che scende sempre più verso il grave e l'altra che cerca di spingersi oltre addirittura i limiti della voce umana, no? Sentite proprio questa nettissima differenza, costruita con una sapienza meravigliosa. Bisogna pensarci per rendersene conto, però naturalmente mentre ascoltiamo l'opera tutti questi elementi, tutti questi stimoli, che sono stimoli sonori, auditivi, formali, sono ripensamenti di elementi tradizionali, finiscono per naturalmente sedimentarsi dentro di noi, quindi ci portano avanti nell'ascolto. Ora, vediamo quello che succede nei due finali dell'opera. Cioè questi grandi organismi continui in cui non c'è parlato, non c'è recitativo, ma invece sono tutti cantati dall'inizio alla fine. Questo è uno dei grandi contributi dell'opera buffa italiana alla storia del teatro. Il finale d'opera, soprattutto il finale intermedio, il finale se l'opera è in 2 atti, il finale del 1° atto, se l'opera come Le nozze di Figaro è in 4 atti, è il finale del 2° atto. Ciò che si pone al centro dell'opera, il momento di massima tensione. Nell'opera italiana questi finali sono basati sulla continua sorpresa. Il principio del finale d'opera, ne parla Da Ponte in un bellissimo passo delle sue memorie, lui ci racconta in che modo deve essere organizzato un finale, perché praticamente dice i personaggi devono cantare prima a 2, poi a 3, poi a 4, poi a 6, poi a 7, poi a 10, poi a 20, poi a 60, cantando dei duetti, dei terzetti, dei sessantetti. È una battuta, naturalmente. Pensate a quello che succede nel finale secondo delle nozze di Figaro. Il finale comincia con il conte e la contessa in scena, il conte è convinto che dentro il gabinetto ci sia Susanna, invece è convinto che ci sia Cherubino, ma invece c'è Susanna, e cominciano cantando due personaggi, Escio, Maigard, Zon Malnato. Primo colpo di scena, si apre la porta del gabinetto ed esce Susanna. Lui si aspettava che ci fosse Cherubino. A questo punto il duetto diventa un terzetto. Sembra che la vicenda si stia concludendo, entra Figaro da fuori che annuncia la presenza dei suonatori, soltanto che le due donne avevano raccontato che Figaro aveva organizzato questo inganno e quindi il conte comincia a interrogare Figaro. Quindi la vicenda si ingarbuglia progressivamente sempre di più, man mano che entrano altri personaggi. Il terzetto è diventato un quartetto, sembra che si stia risolvendo, arriva il giardiniere Antonio che dice qualcuno è saltato dalla finestra. E quindi il quartetto diventa un quintetto. E allora Figaro e le due donne devono inventarsi qualcosa, spiegando che è stato lui stesso a saltare, che si è fatto male al piede. Quando il conte sembra quasi convinto, ecco che arrivano Bartolo, Marcellina e Basilio. E Antonio esce, i cinque personaggi diventano sette. Quindi il finale è costruito, per usare un'espressione proprio semplicissima, è costruito a scatole cinesi. Dal più piccolo al più grande. Ogni cosa sembra scaturire dalla scena precedente. Quindi c'è una logica straordinaria, anche perché in questo processo interagiscono le diverse tonalità, i diversi stili, i tempi, la strumentazione. È un enorme organismo costruito con questa incredibile logica con cui una sorpresa, poi un'altra sorpresa, e i personaggi aumentano e aumentano e aumentano. I finali delle opere italiane di Mozart sono costruiti così. I due finali del Flauto Magico sono costruiti in maniera completamente diversa. Sono costruiti sulle simmetrie. Pensateci, chi di voi conosce l'opera, ma ecco, quando l'andrete a sentire, fate attenzione a questo aspetto. In entrambi i casi il finale comincia con i tre fanciulli. I tre fanciulli che esortano Tamino nel primo atto e Pamina nel secondo atto. E che succede in questi finali? Beh, nel primo, per esempio, abbiamo Pamina e Papageno che vengono sorpresi da Monostatos e dagli schiavi che vogliono metterli in catene e Papageno a un certo punto prende disperato, comincia a suonare il suo glockenspiel, il suo strumento magico e in questo modo riescono a salvarsi perché lo strumento, il glockenspiel, incanta Monostatos e gli schiavi che cominciano a ballare, quanto è bella questa musica, e se ne vanno e li lasciano da soli. Sempre nel primo atto, nel momento in cui Tamino è più disperato, non sa che fare, comincia a suonare il flauto magico che gli è stato dato all'inizio dell'opera e l'effetto del flauto magico è di calmare tutta la natura. Addirittura gli animali selvaggi escono dal bosco per sentirlo. Quindi i due strumenti magici che gli sono stati dati vengono utilizzati tutti e due nel corso del finale primo. Finale secondo? Pensateci. Le prove che le prove che i due devono superare, cioè la prova dell'acqua, del fuoco, le grandi prove iniziatiche, sempre simbologia massonica naturalmente, vengono superate grazie a cosa? Al suono del flauto. Tamino suona il flauto, questa straordinaria marcia lenta, ci aspetteremmo superare le prove del fuoco, dell'acqua, il punto più drammatico dell'opera, invece la musica è questa. Sembra esattamente la musica drammatica che accompagna la prova del fuoco, la prova dell'acqua, no? Invece è, di che cosa parla quest'opera? Parla del il potere della musica di sconfiggere il male. Anche per questo a noi musicisti è forse l'opera che è più cara in assoluto. È una delle opere che mi è più cara in assoluto, non ho nessuna difficoltà a dirlo. Proprio perché parla del fatto che la musica può cambiare il mondo, che è una cosa a cui io credo profondamente, no? Nel primo atto, quindi, Papageno suona il glockenspiel e Tamino suona il flauto. Nel secondo atto, Papageno suona il glockenspiel e lo suona in che istante? Quando è disperato, non sa che cosa può fare, e improvvisamente capisce che questo strumento invece può salvarlo e quindi comincia... Questo strumento magico, cristallino, il glockenspiel, deve essere da qualche parte in orchestra. Eccolo lì, lì accanto al clavicembalo, è uno strumento a tastiera. Il glockenspiel è uno strumento che ha questo timbro assolutamente cristallino, lo avete presente? No? Beh, ve lo faccio sentire. Questa per esempio è l'ultima aria di Papageno, il Mädchen. Avete sentito questo suono, no? Questo è il glockenspiel. Sulla partitura Mozart lo chiama strumento d'acciaio ed è praticamente una tastiera con dei piccoli martelletti che colpiscono delle lamine metalliche, uno strumento molto simile a quello che nell'Ottocento diventerà la celesta. Ora, è curioso questo perché nell'ultimo anno di vita, lui non sapeva che sarebbe stato il suo ultimo anno di vita, naturalmente muore a 35 anni, Mozart è totalmente affascinato da questi strumenti, dal suono cristallino, dal suono argentino. Per esempio scrive 3 composizioni per organo meccanico, 2 composizioni per glassarmonica. La glassarmonica è uno strumento di vetro. Vi posso far sentire cos'è la glassarmonica. Questo è l'adagio di Rondò K617. La glassarmonica. Incredibile, no? Pensate, Mozart che si mette a scrivere 3 composizioni per glassarmonica, che nell'opera usa il flautino di canna, il flauto naturale, o il glockenspiel. Questi strumenti dal suono cristallino, che evidentemente per lui avevano da una parte una irresistibile attrazione fonica. In quest'ultimo anno di vita lo stile di Mozart diventa, è come se si distillasse, è una cosa miracolosa, è impossibile analizzarlo. Lo stile di Mozart diventa più semplice, i suoi temi a volte sono temi che sembrano delle canzoni infantili. Ultimo concerto per pianoforte. Atmosfera che diventa improvvisamente la raffigurazione musicale, non so che dire, cioè è la gioia messa in musica, pura, non mediata in qualche modo, è la ricerca dell'ultimo Mozart, una semplificazione incredibile dello stile musicale, questa leggerezza sovrumana, fidatevi, da musicista, sovrumana, non si sa come ci è arrivato. Ogni volta che lui tocca gli accordi più, il momento in cui Tamino e Pamina si riuniscono nel finale del secondo atto. Sono gli accordi più banali che si possano utilizzare in questo periodo, eppure hanno una luce ultraterrena, non so se lo sentite, me lo sto inventando io, no, non sono il solo che lo dice. Ecco, questa piccola parentesi, per raccontarvi un po', mi servirebbe una serata intera per provare solo a scalfire la superficie dello stile tardo dell'ultimo anno di Mozart, vi ho potuto solo dare veramente 2 accenni, ma è quello che sentite continuamente in quest'opera. Le forme si semplificano, i temi diventano a volte appunto temi quasi popolari che si illuminano di questa luce che sembra veramente scendere dal cielo, una caratteristica che forse solo la musica di Mozart è riuscita a ottenere. Ebbene, però eravamo alle simmetrie nei due finali, no? Quindi questa alternanza continua di stili e questi richiami da un finale all'altro, i tre fanciulli con cui si aprono i due atti. Gli strumenti magici, lo suona Papageno nel primo, nel secondo finale, lo suona, il flauto magico lo suona Tamino nel primo, nel secondo finale, e sempre sono gli strumenti che li tirano fuori da una situazione a dir poco complicata. Poi c'è, per esempio, l'idea di far continuamente specchiare fra loro il mondo della coppia, fra virgolette, alta, la coppia iniziatica, la coppia di Tamino e Pamina, e la coppia di Papageno e Papagena. Per esempio, all'inizio del secondo finale, Pamina vuole togliersi la vita, perché purtroppo si è imbattuta in Tamino durante la prova del silenzio, lui si è rifiutato di parlarle, lei pensa che lui non voglia più saperne di lui. E quindi minaccia di suicidarsi, viene bloccata dai tre fanciulli che gli spiegano che invece naturalmente lui stava affrontando una prova e che è fortemente innamorato di lei. E Papageno, quando entra in scena nel finale secondo, minaccia di uccidersi. Vedete come ci sono continuamente queste simmetrie che si intrecciano all'interno dell'opera. E poi nel primo finale ci sono degli istanti assolutamente meravigliosi in cui la musica sembra essere musica sacra, musica di Handel. Questo ritmo puntato solenne. Strumentazione di questo istante prevede i tromboni. Adesso parleremo della strumentazione di quest'opera che è importantissima. Un altro strumento insolito, uno strumento evocativo. I tromboni nell'opera, a partire dall'Orfeo di Monteverdi, quindi dal 1607, dalle origini dell'opera, i tromboni sono gli strumenti solenni, gli strumenti sacri, gli strumenti del mistero, oppure gli strumenti dell'aldilà. La statua del Commendatore nel Don Giovanni arriva accompagnata dai tromboni, anche nella scena del cimitero. Nel secondo atto, questo ve lo faccio sentire direttamente, nel finale del secondo atto c'è uno dei punti assolutamente più straordinari, perché per affrontare la prova iniziatica, Tamino si trova ad entrare in una porta, la porta che è guardata da due armigeri, cioè due uomini in armatura, e questi due uomini cantano nel tipico stile religioso barocco, nello stile di un corale figurato di Bach. Questo è uno dei gioielli di scrittura contrappuntistica più meravigliosi di tutta la musica di Mozart. No, scusate, non è questo. Eccolo qua, è questo. Tromboni. Sembra un'aria di una cantata di Bach. Yeah. cos'è questa scena? Avete sentito che c'è questo tessuto contrappuntistico, una sorta di fugato molto libero con questi gesti proprio che sembrano delle citazioni da Bach, no? Un'infinità di pezzi bachiani, proprio di Bach, hanno questo tipo di andamento. Mozart era entrato in contatto con la musica di Bach, l'ha frequentata gran parte della vita, ma in particolare nel 1789, due anni prima di scrivere Il flauto magico, Mozart fa un viaggio a Berlino. Va a Berlino proprio per suonare per il re di Prussia, e a Berlino c'era la biblioteca di Carl Philipp Emanuel, del figlio di Bach, e aveva, grazie a lui, ci sono rimasti moltissimi autografi bachiani. E Mozart sappiamo che li ha voluti vedere. Immaginate la fantasia mozartiana come può essersi accesa nel vedere questi autografi di inediti bachiani. E, come avete sentito, in quest'opera l'ouverture è una fuga. Nel finale del primo atto si cita lo stile religioso solenne, per esempio, dei mottetti anglicani di Handel, che a Vienna era famosissimo in questo periodo. Nel finale del secondo atto si cita il corale, perché quello che cantano gli armigeri è... Questi due armigeri sulla porta mettono in guardia, attenzione, è come se fosse lasciate ogni speranza a voi che entrate. In questo caso invece si dice questo è l'ingresso del percorso iniziatico. Vedete in che modo continuamente i due finali si richiamano fra loro. Quindi i due finali non sono costruiti secondo il principio, diciamo, cumulativo, il principio della scatola cinese, del finale d'opera italiano, sono costruiti con un principio completamente diverso. È il momento in cui si sintetizzano e culminano i giochi stilistici, le gradazioni stilistiche dell'intera opera. Infatti, nel primo finale c'è la punizione di Monostatos, nel finale del secondo atto c'è la sconfitta della regina della notte, delle dame di Monostatos, quindi la punizione di un cattivo nel primo e poi amplificata nel secondo atto. C'è un coro trionfale nel primo atto, nel finale, c'è un coro trionfale nel secondo atto, e poi, se volessi andare più a fondo per dirvi delle cose più complesse, anche le tonalità di questi istanti sono collegate fra loro. Nel primo atto, Tamino suona il flauto. In Do maggiore. Questo è il Tamino che suona il flauto magico nel primo atto. Nel secondo atto l'abbiamo appena sentito. Do maggiore, stessa tonalità. Papageno suona il Glockenspiel nel primo atto in Sol maggiore, nel secondo atto in Sol maggiore. L'incontro di Tamino e Pamina nel primo atto è in Fa maggiore, nel secondo atto è in Fa maggiore. Quindi la logica che cerca Mozart una volta di più è la logica della gradazione, la logica del confronto, della compresenza di stili differenti e questa incredibile logica della simmetria che Mozart non aveva mai esplorato in maniera tanto profonda, tanto ricca come nel flauto magico. E questo è uno degli aspetti che si percepisce più facilmente. Molte regie insistono moltissimo su questi elementi, proprio facendo specchiare fra loro il Tempio della Saggezza e il Tempio della Regina attraverso immagini speculari fra loro. Il flauto magico si presta in maniera straordinaria a questi giochi, perché è un'opera tra l'altro ricca, ricchissima di simboli, questo numero 3, i tre accordi che ricorrono continuamente, è un'opera proprio basata sulle simmetrie. Questo è un aspetto che mi limito ad accennarvi, potremmo andare molto a fondo naturalmente, ma veramente vi terrei qui fino a mezzanotte, non è il caso. Ora, un altro aspetto essenziale, fondamentale di quest'opera di cui bisogna parlare, abbiamo accennato a qualche elemento, è la strumentazione. Cioè, è tipico del teatro di Mozart il fatto che alcuni strumenti segnino dei singoli percorsi drammatici. Nelle nozze di Figaro, magari ne parliamo fra tre settimane, nelle nozze di Figaro, per esempio, per quasi tutta l'opera, il clarinetto segue il personaggio della contessa, che ha un potere evocativo di un certo tipo. L'oboe segue, per esempio, il personaggio di Susanna. Quindi ci sono dei percorsi auditivi, dei percorsi timbrici, paralleli alla drammaturgia che noi vediamo in scena. È come se Mozart volesse, ed è un'idea meravigliosa questa, come se Mozart volesse costruire una scenografia sonora. Il suono è atmosfera, evidentemente. Cioè il fatto di usare un'orchestra in cui sono presenti certi strumenti, in cui sono presenti altri strumenti, significa che cambia il colore. Non a caso i musicisti usano delle metafore pittoriche, il colore, il timbro, no? Ecco, questo è un aspetto che nel flauto magico è fondamentale. Per farvi un esempio, l'aria di Tamino, a cui vi accennavo, l'aria lirica all'inizio dell'opera. Quest'aria ha la strumentazione tipica delle arie d'amore di Mozart. I fiati sono clarinetti, fagotti e corni, e poi ci sono gli archi. Basta, non suonano i flauti, non suonano gli oboi. L'aria della Regina della Notte è quella subito successiva, invece è strumentata con oboi, fagotti, corni e archi. È complementare. Da una parte ci sono i clarinetti, il clarinetto è uno strumento quasi impalpabile. Per Mozart è proprio lo strumento del desiderio, lo strumento dell'amore, no? Invece l'oboe è uno strumento molto più netto, molto più tagliente, molto più deciso. Sono due strumenti apparentemente simili. Se voi li vedete, un clarinetto e un oboe sono più o meno grandi lo stesso, sono due strumenti a fiato, un non esperto li confonde molto facilmente fra loro. Invece hanno un suono completamente diverso. Il clarinetto ha un suono morbidissimo, impalpabile, l'oboe invece ha un suono, la sciaramella è una versione rustica dell'oboe, quindi un suono addirittura a volte un po' rustico, un po' pastorale, no? E Mozart si diverte nelle opere molto spesso a costruire questi percorsi strumentali. Qual è l'idea? Un'idea meravigliosa. Noi abbiamo l'aria di Tamino, con i clarinetti, niente oboi, l'aria della Regina della Notte con gli oboi, niente clarinetti, e il pezzo successivo è il grande quintetto, uno dei pezzi più famosi, più straordinari di quest'opera, quintetto che prevede Tamino, Papageno e le tre dame. È il quintetto che comincia con Papageno che ha il lucchetto messo alla bocca e non può parlare. Questo, se abbiamo tempo cerchiamo di affrontare questo istante. Bene, in questo quintetto cosa fa Mozart? Prima fa suonare gli oboi, poi gli oboi spariscono e suonano i clarinetti, e alla fine del quintetto suonano insieme oboi e clarinetti. Capite qual è la funzione strumentale? Un'aria con solo i clarinetti, un'aria con solo gli oboi, e poi un brano in cui queste due configurazioni sono sintetizzate, messe direttamente a confronto e poi risolte facendo suonare insieme gli strumenti. Ecco, il flauto magico è pieno di idee strumentali di questo tipo. Cioè un altro percorso accanto alla strategia della gradazione, accanto al contrasto, accanto al gioco delle simmetrie, accanto al gioco delle tonalità, accanto al gioco dei simboli massonici, illuministici, c'è anche il gioco strumentale. Vi faccio sentire l'inizio di questo quintetto, pezzo famosissimo, in cui, come vi ho detto, Papageno, quando Tamino si sveglia, accanto a lui c'è questo Papageno l'uccellatore, lui vede il serpente morto, non sa che sono state le dame a ucciderlo, e quindi pensa che sia stato questo buffo uomo, il quale naturalmente si vanta dicendo sono fortissimo, sì l'ho ucciso, ma per me semplicissimo, bastava un dito. Poi dopo tornano le dame e dicono Papageno, stai sempre a raccontare frottole, adesso ti puniamo, e gli mettono il lucchetto alla bocca, no? E qua c'è questa famosissima idea mozartiana, il quintetto comincia con Papageno che cerca di esprimersi e si esprime senza parole, si esprime attraverso dei mugolii. Dice, il poveretto non può parlare. Scusate, vi sottolineo un'altra raffinatezza. Le frasi comiche di Papageno con la bocca chiusa sono tutte accompagnate dal fagotto. è uno strumento che molto spesso Mozart usa per creare degli effetti grotteschi. Sentiamolo di nuovo. Niente fagotto.
Ich kann nichts tun als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun.
Sentite anche il dialogo strumentale, è chiaro? Non è solo il dialogo dei due personaggi, ma anche il dialogo degli strumenti.
Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin.
Adesso entrano le dame che dicono, va bene, sei stato punito abbastanza, ti togliamo il lucchetto. Finalmente posso parlare di nuovo. E adesso c'è la morale. Se a tutti i bugiardi si mettesse un lucchetto di questo genere, sparirebbe ogni rabbia e ogni invidia dal mondo e tutto sarebbe sereno. Contrasto. Sentite l'oboe? Ed ecco che gli danno gli strumenti. La regina ti manda questo flauto magico. Nel secondo atto Pamina ci racconterà che il flauto è stato intagliato da un legno magico dal padre. E questo strumento potrà permetterti di superare le difficoltà. Tutti commentano questo strumento. Capite la leggerezza dello stile tardo mozartiano? Pochissimi accordi, poche note, tutta luce. Propongono a Papageno di accompagnarlo al castello di Sarastro e lui naturalmente ha paura, non ci vuole andare. Dice no, non sia mai. Ho sentito dire che lui è una tigre. Tiger. Ma devi accompagnare il principe? Das Dr. Prinz beim Teufelberg, che il principe se ne vada al diavolo, dice. Io mi preoccupo di me stesso. E allora a questo punto tirano fuori il Glockenspiel, l'istrumento d'acciaio. Come facciamo ad arrivare al castello? E le dame dicono ci saranno tre fanciulli magici che vi guideranno. Sentite il suono? Ecco i clarinetti. Spariscono gli oboi. E l'atmosfera cambia completamente. Scenografia sonora, la sentite? Più o meno? Thank you. adesso suonano oboi e clarinetti. Addio, arrivederci, Auf Wiedersehen. Vi ho fatto sentire tutto questo quintetto sia perché è un pezzo meraviglioso, non sapevo dove interrompere, e sia anche per cogliere questa logica. Da una parte la logica strumentale, è stato chiaro l'ingresso dei clarinetti? Ho sentito proprio il cambio completo di atmosfera. Ma pensate a questo linguaggio, per esempio l'istante in cui le dame gli dicono sarete guidati da tre fanciulli, beh, guardate il tessuto. Una scala. È una scala perfetta, un'intera ottava, nota dopo nota. Questa è una cosa che Mozart raramente avrebbe fatto nelle opere degli anni Ottanta. In questo periodo lui sta cercando, come dire, sta cercando la meraviglia della semplicità. Non posso trovare un modo più scientifico di esprimere questo aspetto. Vi assicuro che è difficilissimo analizzare questa musica, perché ci sono meno cose di quelle che ci sono nella musica del Mozart, del Don Giovanni, delle nozze o dei grandi concerti per pianoforte, però c'è questa sensazione di luminosità che è evidentemente ricercata, e forse non è un caso che il punto culminante sia proprio la fiaba morale, allegorica, illuministica del flauto magico. Io non voglio tenervi moltissimo, volevo raccontarvi però un altro paio di cose su quest'opera, che come capite è assolutamente inesauribile, non si finirebbe mai di parlarne. Una cosa è l'idea forse rivoluzionaria, non ci sono molti esempi simili, l'idea mozartiana che alcuni personaggi dell'opera evolvano in maniera profondissima nel corso della vicenda. È il caso proprio di Tamino e Pamina. Abbiamo visto come si presenta Tamino, cioè non sappiamo da dove arriva questo principe in abito giovanese. Appena vede un ritratto si innamora, è come se non avesse carattere. È un tipo, è il tipo del tenore amoroso settecentesco. Pamina si presenta in maniera ancora più semplice, perché ci viene presentata in un terzetto dove c'è Monostatos che la sta molestando, la minaccia di morte, lei è semplicemente spaventata, è una ragazza spaventata, nulla di più. Anche lei arriva a Papageno, fa fuggire, c'è questa scena fantastica, Papageno e Monostatos che si incontrano, ognuno dei due pensa che l'altro sia il diavolo e scappano. Una scena bellissima, ve la posso far sentire, ci mettiamo un minuto. La sentiamo? Eccola qui. Eccola qui. Questo è Monostatos che minaccia Pamina, gli dice la tua vita è finita, non hai scampo, colombella, du feines Teufchen. Du feines Teufchen, du herein, o welche Macht, o welche Pein, verloren ist dein Leben. La tua vita è perduta, verloren ist dein Leben. E lei chiama la mamma, cioè non reagisce. Avanti, prendetela. E qui arriva Papageno. Dice, dove sono? Ci vedo una luce.
Da finde ich Leute. Gewagt, ich gehe hinein.
Sentite lo stile.
Mädchen jung und fein, viel weißer noch als kleine.
I due si vedono.
Das ist der Teufel
sicherlich. Questo è sicuramente il diavolo. Lo dicono tutte e due insieme? Abbi pietà, abbi pietà, risparmiami, risparmiami. Non ci sono pezzi più emblematici dello stile del flauto magico di questi piccoli, piccolissimi concertati. Questo è un terzetto, avete visto, ridottissimo, con questo stile appunto di una luminosità meravigliosa. Questo è lo stile del flauto magico. Ora, questa è Pamina all'inizio dell'opera, questa ragazza spaventata che chiama la madre. Tamino è quello che vede, adesso Papageno le racconterà del principe Tamino, e lei immediatamente si innamora, solo sentendo dire che c'è questo principe innamorato di lei. E però che succede invece alla fine dell'opera, quando questi si incontrano? Vediamo se riesco a trovare questo istante. Alla fine della scena degli armigeri, Pamina arriva da lontano e sentite che succede nell'istante in cui si incontrano. Lei entra in scena. Questo è uno dei più commoventi incontri di due amanti mai messi in musica nel teatro d'opera. Era quel frammento che avevo suonato prima, no? Accordi, eppure noi sentiamo, rispetto al modo in cui questi due personaggi si sono presentati, che è cambiato tutto. Qui capiamo anche perché Mozart aveva bisogno di presentarci i due personaggi come forse i personaggi meno caratterizzati di tutto il suo teatro. All'inizio Tamino è un amoroso e Pamina è una bambina. Alla fine dell'opera, tra l'altro, sarà proprio Pamina che spiega le virtù del flauto magico a Tamino e che dice: voglio affrontare le prove insieme a te. Quindi in realtà lei si è completamente emancipata, è una figura femminile fortissima, Pamina, nel corso dell'opera. Ecco, questo è un tipo, un'idea, cioè un percorso drammatico di formazione, di trasformazione del carattere di un personaggio che assolutamente non è tipico dell'opera settecentesca. È uno dei motivi per cui quest'opera è stata vista come un punto di partenza più che come un punto di arrivo. Perché l'idea di Mozart qui è veramente un'idea ottocentesca. L'idea che, pensate all'evoluzione del personaggio di Violetta nella Traviata, ecco, cose di questo genere, no? Che nel corso dei tre atti il personaggio si trasforma completamente, cambia completamente carattere, cambia veste, cambia modo di cantare, cambia linguaggio musicale. Ecco, Mozart riesce a raggiungere questo aspetto, lo raggiunge nella coppia alta dell'opera e in qualche modo lo raggiunge anche nella coppia simmetrica, la coppia, tra virgolette, bassa, la coppia popolare, la coppia naturale, la coppia di Papageno e Papagena. Che aspirazione, l'aspirazione, la storia di Tamino e Pamina nel corso dell'opera è superare le prove. diventare degli iniziati. Non è un caso che in tutta l'opera Mozart non scrive neanche un duetto per questi due personaggi. Non c'è un duetto, ci sono dei piccoli istanti in cui i due si incontrano e poi insieme affrontano le prove. Il loro percorso è vero, alla fine l'avete sentito, l'amore è, qui l'amore è vero, è un amore che sentiamo, all'inizio era l'amore delle favole. Vedo un ritratto, sento parlare di un principe, ma evidentemente il percorso dei due personaggi non è semplicemente il percorso affettivo, ma è proprio il percorso della trasformazione dell'uomo in senso massonico. Invece al contrario, Papageno è l'uomo di natura, è l'uomo a cui interessa mangiare, interessa bere, e poi gli dicono, beh, ti troviamo una donna di 18 anni, si chiama Papagena, e a un certo punto gliela fanno balenare davanti agli occhi nel corso del secondo atto. Il suo obiettivo, ed è chiarissimo questo nel corso del piccolo duetto, nel finale che lui avrà con Papagena, quando finalmente grazie al Glockenspiel la ritrova, i due si riuniscono, il suo interesse evidentemente è sposarsi e fare figli. Quindi un percorso rispetto all'uomo semplicemente si preoccupa di mangiare e bere, entra invece proprio un'altra evoluzione umana, no? Sono due coppie che mostrano due tipi di evoluzione differente. Uno degli aspetti che io trovo assolutamente più straordinari di quest'opera è il modo in cui Mozart riesce a darci la sensazione di questo percorso iniziatico dei due personaggi, perché Tamino affronta le prove. Prima affronta la prova del silenzio, che gli costerà quasi l'amore di Pamina, perché lei si convince che lui non voglia parlarne, e poi affronterà insieme a lei le prove iniziatiche finali, la prova dell'acqua, la prova del fuoco. Papageno, pensate al silenzio. Cioè, c'è la prova del silenzio, è la prima delle prove iniziatiche. Ma Papageno, nel corso del primo atto, viene ridotto al silenzio, l'abbiamo sentito. Gli chiudono la bocca. Ricordate, no, il quintetto? E nell'istante in cui lui trova Papagena, come parla? Avete presente questo momento famosissimo? C'è anche tutta la scena del... Andiamo un po' avanti. Sono i tre fanciulli che gli dicono non ucciderti, ricordati che hai uno strumento. È vero, ho i campanelli, Glockenspiel. E qui lui suona. Ed è di nuovo lo strumento e la musica che salva. Suonate, dolci campanelli, mostratemi la mia ragazza. E adesso i fanciulli gli dicono, guarda cos'è successo. Ed esce lei, a questo punto famosissimo. Una volta di più lo stile popolare. Finalmente sei con me.
Welche Freude wird das sein?
possiamo interrompere. Che cosa mi interessa mostrarvi? Avete sentito quando i due si incontrano? Si esprimono soltanto attraverso delle sillabe. Ossia si esprimono come i bambini quando imparano a parlare. Sono dei semplici elementi di cadenza e poi pian piano arrivano papaghena e qui comincia a cantare. Diventa, qui sembra di sentire un concerto mozartiano, un pezzo di una sinfonia, cioè lo stile diventa progressivamente più complesso. All'inizio era. È lo stile popolare. I due personaggi cominciano ritrovando la parola. È come se Mozart volesse riallacciare l'inizio del quintetto, Papageno con il lucchetto, a questo momento, la scoperta del suono, le sillabe, proprio come i bambini che imparano a parlare, quando arrivano le parole, guarda caso, arriva il canto. Ora, questo è un aspetto, forse è un po' complesso da spiegare, ma essenzialmente Rousseau o Herder, in questo periodo, alla fine del Settecento, sostenevano che l'origine del linguaggio e l'origine del canto fossero la stessa cosa. Cioè che canto e linguaggio avessero un'origine comune e che quindi il canto popolare fosse l'espressione dello spirito di un popolo. È come se Mozart volesse, attraverso l'intero arco dell'opera, mostrarci questo processo in un personaggio che, guarda caso, è l'uomo allo stato di natura, il Papageno, che comincia raccontando frottole, viene silenziato, gli mettono il lucchetto, alla fine, quando ha compiuto il percorso riparte dalla sillaba, conquista la parola e infine il canto ossia la musica. Perché evidentemente, quello che dice proprio il libretto, cioè, Pamina e Tamino, quando attraversano le fiamme, dicono attraversiamo le fiamme, ma restiamo illesi, siamo indenni grazie alla potenza della musica. E questa è la metafora, come vi dicevo, per tutti noi musicisti particolarmente cara, del flauto magico. L'idea che è il suono, sono gli strumenti che ci mostrano la via, che ci aiutano a superare le difficoltà, che ci permettono di superare le prove iniziatiche addirittura. C'è una frase meravigliosa di un grande studioso del teatro mozartiano, che è Edward Dent, che ha scritto questo libro nella prima metà del Novecento, poi l'ha rivisto, e comunque parlando del flauto magico a un certo punto lui dice la prova del silenzio è una delle chiavi dell'opera, io sono d'accordissimo, perché? Perché in questo modo ci mostra che quest'opera può essere intesa anche come un modo di avvicinarsi alla musica, un modo di conquistare la bellezza e la potenza della musica. Ma per farlo c'è bisogno del silenzio, c'è bisogno della meditazione, c'è bisogno di superare la prova del fuoco, la prova dell'acqua per poter entrare nel tempio della saggezza. Questo è quello che Mozart vuole dirci. Momenti come questi in cui forse non si pensa tanto alla musica come uno degli elementi che può aiutare il mondo, mostrargli una strada, salvarlo, ascoltare il flauto magico invece ci dimostra quanto questo sia vero, sia possibile, sia sempre attuale ed è uno dei messaggi più belli che Mozart e che il suo librettista Schikaneder potevano consegnarci. Grazie. Thank you.